Benvenuti carissimi amici a questo nostro ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Quindi stiamo studiando il libro dei Salmi e questa sera vedremo il Salmo 52 fino al 54. Vado subito a leggervi il Salmo 52 allora. Al direttore del coro. Canto di Davide, quando Doeg l'Edomita venne a riferire a Saul che Davide era entrato in casa di Achimelech. Perché ti vanti del male, uomo prepotente? La bontà di Dio dura per sempre. La tua lingua medita rovine. Essa è simile a un rasoio affilato o artefice d'inganni. Tu preferisci il male al bene, mentire piuttosto che dire la verità. Tu ami ogni parola che causa rovina, o lingua insidiosa. Perciò Dio ti distruggerà per sempre. Ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. I giusti lo vedranno e temeranno. Poi rideranno di lui, dicendo, «Ecco l'uomo che non aveva fatto di Dio la sua fortezza, ma aveva fiducia nell'abbondanza delle sue ricchezze, e si faceva forte della sua perversità. Ma io sono come un olivo verdeggiante nella casa di Dio. Io confido per sempre nella bontà di Dio. Sempre ti celebrerò per quanto hai fatto, e in presenza dei tuoi fedeli spererò nel tuo nome, perché tu sei buono». Il Salmo 52 è uno degli 8 salmi che, secondo quanto leggiamo nella soprascritta, si riferiscono ad esperienze reali di Davide, quando viveva in esilio, perseguitato da Saul. Gli altri sono i Salmi 7, 34, 54, 56, 57, 59 e 142. Il Salmo 52 è una delle composizioni più antiche. Esso si riferisce alla fuga di Davide presso il tabernacolo a Nob, e Saul venne informato dell'aiuto datogli dal sacerdote Achimelech. Potete vedere in 1 Samuele capitolo 21, i primi 9 versetti. Questo salmo è la giusta espressione dell'indignazione di Davide davanti al tradimento di Doeg, ma è possibile allargare lo scenario e vedere nel salmo anche una visione profetica relativa alla venuta dell'Anticristo, l'uomo potente ed empio che alla fine dei tempi, vorrà farsi uguale a Dio. Le prime parole del Salmo sono veementi, ironiche, piene di disprezzo. Doeg non è nemmeno degno di essere nominato. Egli è un vanaglorioso, uno che non solo fa il male, ma se ne vanta anche. Egli passa la sua vita in aperta ribellione contro la misericordia di Dio. Questo personaggio è menzognero, maldicente, falso. Usa la lingua come arma principale. In tutto il Salmo si mette in effetti in evidenza che è la lingua che rivela il suo carattere. Come si parla, così si è. Il parallelo che viene fatto nel versetto 3 è quanto mai significativo. L'inclinazione al male si rivela mediante una lingua menzognera. Tu preferisci il male al bene, mentire, piuttosto che dire la verità. Per questo motivo, proprio per quanto è scritto nel versetto 5, Dio reagirà, punirà severamente questo personaggio. La sua fine è descritta in termini di distruzione, eliminazione, sradicamento. L'inevitabile punizione di Doeg farà temere i giusti che, nello stesso tempo, saranno però soddisfatti nel vedere che la giustizia trionfa, come scritto nel versetto 6. Non sarà questa una manifestazione di desiderio di vendetta personale, ma una riflessione sulla sorte di coloro che hanno basato la loro vita sulle loro ricchezze, sul loro potere, sulla loro perversità, dimenticandosi di Dio. In netto contrasto con la triste sorte degli uomini empi, Davide si considera un albero di olivo frondoso, pieno di vitalità. La distruzione degli empi e la vitalità dei giusti scaturiscono dalla natura stessa di Dio, dalla sua benignità a cui Davide si affida. Questa situazione di vita e di pace porta il salmista alla gratitudine e alla lode. Egli loda Dio perché è intervenuto in suo favore, perché è buono, perché è misericordioso, e non loda da solo, ma si sente accomunato dalla lode a tutto il popolo di Dio. Come dicevo all'inizio, è possibile dare a questo Salmo 52 un'interpretazione più ampia e vedere nell'uomo empio e potente qui descritto la figura dell'Anticristo. Questo personaggio che, come ci dice la scrittura in vari brani, sottometterà la terra con opere potenti e miracoli, grazie al potere che gli verrà concesso da Satana. Le caratteristiche elencate per Doeg sono uomo prepotente, che si vanta del male che fa, menzognero, ingannatore, malvagio. Ebbene, si adattano in effetti alle caratteristiche che avrà proprio l'Anticristo. Non possiamo fare certo in questo momento uno studio approfondito su questa figura che la Bibbia ci presenta come figura principale degli ultimi tempi, proprio prima del ritorno di Cristo. Lo faremo sicuramente quando analizzeremo insieme i brani che ne parlano in un modo specifico. Ma posso dirvi fin da ora che alla pari di Doeg, la sua fine, la sua sorte, sono segnate. Perciò Dio ti distruggerà per sempre, ti afferrerà, ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Proprio quando penserà di essere onnipotente, Cristo tornerà e lo sconfiggerà in maniera definitiva. Fantasie? No. Certezze ricavate dalla parola di Dio che, vi ricordo, non mente. E passiamo al Salmo 53, al direttore del coro, per flauto, cantico di Davide. Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Son dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio? Ma ecco, son presi da grande spavento, là dove non c'era da temere, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediavano. Tu li hai resi confusi, perché Dio li respinge. Oh, chi darà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Il Salmo 53 è una versione riveduta del Salmo 14, ma è importante sottolineare una differenza dir poco interessante. Questa differenza è legata al modo in cui viene usato il nome di Dio. Nel Salmo 14 il nome Yahweh è usato 4 volte e il nome Elohim è usato 3 volte. Nel Salmo 53 invece il nome Elohim è usato 7 volte. Questo è significativo perché Elohim è il nome che si riferisce a Dio come al Creatore, mentre Yahweh si riferisce a Dio come all'Eterno. Ed è un termine usato particolarmente quando si parla di Dio in relazione al suo popolo, uno speciale rapporto basato sul patto. Qualsiasi possano essere le ragioni di questo cambiamento, esso sembra indicare che il Salmo 53 si riferisce a un contesto più ampio. Un altro aspetto legato alle differenze tra il Salmo 53 e il Salmo 14 è che il versetto 5 del Salmo 53 è stato completamente riscritto. Notate la differenza. Salmo 14, versetto 5. Ma ecco, son presi da gran spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Ora leggiamo il Salmo 53, il versetto 5. Ma ecco, sono presi da gran spavento, laddove non c'è da temere. Poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediavano, tu li hai resi confusi, perché Dio li respinge. Il riferimento storico di questo versetto è legato forse al fallimento della Lega Ammonita, o più probabilmente al panico di origine soprannaturale da cui fu preso l'esercito siriano nell'episodio narrato in Seconda Re, al capitolo 7, nei versetti 6 e 7. Il commento al Salmo 14 è già stato fatto, ma voglio ricordarvi alcuni concetti. La descrizione di uomini degenerati ed empi che troviamo nei Salmi 14 e 53 si riferisce all'umanità in generale e non soltanto a un periodo di estrema decadenza morale in Israele. La conferma di ciò deriva dall'uso che l'Apostolo Paolo fa dei primi 3 versetti nel capitolo 3 della lettera ai Romani. Lo stolto, o uomo da nulla, è un uomo completamente indifferente a ogni tipo di morale, un uomo che ogni giorno mette in pratica il suo principio secondo cui Dio non bada ai diversi modi di comportarsi degli uomini. Da questo ateismo pratico deriva una cattiva influenza sugli altri uomini che, in effetti, si sono corrotti, praticano il male. Non c'è infatti neanche un giusto. Dio si interessa costantemente del comportamento degli uomini e prende scrupolosamente nota di chi ha intelletto e si lascia guidare dalla sapienza divina. Questa diagnosi non può essere fatta dall'uomo empio, perché egli ha ripudiato ogni regola morale e ogni verità oggettiva. Anzi, tutti costoro si sono sviati, e non c'è alcun giusto, neanche uno. Tutti sono quindi degli operatori di iniquità. Dio è però, secondo l'esperienza del salmista, sempre dalla parte dei giusti. In questa prospettiva egli si immagina l'espressione di terrore che si manifesta sui volti degli oppressori del popolo di Israele quando Dio interviene in loro favore. Questa riflessione porta il salmista a ricordare le meravigliose esperienze del passato e a affrontare la realtà con una rinnovata fiducia in un Dio che sicuramente li libererà. Giriamo pagina per arrivare al Salmo 54, al direttore del coro, per strumenti a corda, Cantico di Davide. Quando gli Zifei vennero a dire a Saul: Davide non è forse nascosto tra noi? La collocazione storica del Salmo 54 è sufficientemente chiarita dalla soprascritta. Subito dopo che Davide fu raggiunto a Chela da Abiatar, che era sfuggito al massacro di Doeg a Nob, puoi vedere anche il Salmo 52, egli venne a sapere che il re Saul stava avanzando verso la città con l'intenzione di assediarla. Sebbene Davide avesse liberato la città dai Filistei, fu messo in guardia contro l'instabilità dei suoi abitanti, per cui, assieme ai suoi uomini, fuggì verso Oriente prima che Saul arrivasse. Il racconto relativo a questo episodio lo potete trovare in 1 Samuele al capitolo 23 e potete leggere i versetti 5, 6 e il 13. Essi si rifugiarono sui monti a sud di Hebron, ma Saul fu avvertito della loro presenza dai vicini Zifei. Secondo il titolo, il Salmo 54 esprime la reazione di Davide davanti alla animosità degli Zifei. Leggiamo questi pochi ma significativi versetti che costituiscono il Salmo 54. O Dio, salvami per amor del tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle parole della mia bocca, poiché degli stranieri sono insorti contro di me e dei violenti cercano l'anima mia. Essi non tengono Dio presente davanti a loro. Ecco, Dio è il mio aiuto. Il Signore è colui che sostiene l'anima mia. Egli farà ricadere il male sui miei nemici. Nella tua fedeltà, distruggili. Con cuore generoso ti offrirò sacrifici. Celebrerò il tuo nome, o Signore, perché sei buono. Infatti mi hai salvato da ogni disgrazia. L'occhio mio ha visto sui miei nemici quello che desideravo. Nei primi tre versetti troviamo una caratteristica sempre presente nei Salmi. Di fronte all'avversità c'è il ricorso sistematico alla preghiera. La liberazione è chiesta per amore del tuo nome, cioè in base alla caratteristica di Dio che lo qualifica quale protettore degli oppressi, quale Dio onnipotente. In virtù di queste caratteristiche che contraddistinguono il suo Dio, il salmista chiede aiuto. Il versetto 3 del Salmo 54 descrive e qualifica i nemici di Davide. Poiché degli stranieri sono insorti contro di me, e dei violenti cercano l'anima mia, essi non tengono Dio presente davanti a loro. Diversamente, dai suoi nemici, Davide poteva affermare che Dio era colui che lo aiutava. Non c'era nessun altro che facesse ciò. A questo proposito vi invito a leggere alcuni versetti. Salmo 3, versetto 5. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché il Signore mi sostiene. O possiamo leggere anche da Isaia capitolo 41, il versetto 10. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Alla luce di queste riflessioni, Davide è sicuro. Dio reagirà al male commesso contro di lui. Quando questa liberazione sarà un dato di fatto, quando egli sarà liberato dal nome del Signore, allora Davide volentieri, liberamente, esprimerà la sua gratitudine a quel nome. Davide vede i suoi nemici già sconfitti. È già pregusta quella liberazione che Dio opererà. L'uso dei verbi al passato esprime in questo caso la fiducia che il Signore sarà tanto buono quanto il suo nome garantisce. Leggiamo a questo proposito alcuni versetti nel libro dell'Esodo. Esodo capitolo 14, versetti 30 e 31. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. E da Esodo capitolo 15 leggiamo il versetto 2. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio di mio padre. Io lo esalterò. Quest'ultimo meraviglioso versetto è in pratica un inno che scaturisce spontaneamente dal cuore di ogni credente. Un inno di fede, un inno di lode, un inno di riconoscenza, che era nel cuore di Davide, ma che è anche nel cuore di ogni persona che ha conosciuto l'amore di Dio. E voglio fermarmi qui. Proprio a questo punto, con queste riflessioni sul grande amore di Dio che può essere conosciuto da chiunque si avvicina a Lui. Bene, io mi fermo qua, vi dicevo, vi saluto e vi ringrazio, visto che oggi è il nostro ultimo appuntamento da passare insieme per questa settimana ormai trascorsa. Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e ci sentiamo, mi raccomando, lunedì prossimo al solito orario. Ciao.